buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, sono Guido Trebo e questa è la rassegna stampa ragionata di mercoledì 19 agosto 2026. Siamo arrivati alla decima puntata. Oggi si ricorda San Giovanni Eudes. Io vi chiedo scusa subito per questo francese decisamente improvvisato. Buon onomastico in ogni caso a chi porta il nome di Giovanni. Sono più o meno le 5 del mattino, mentre registro, qui a Chiarano il cielo è nuvoloso e ci sono 20 gradi. Ci aspetta una giornata ben soleggiata e stabile. Soltanto in serata, in tarda serata, non si esclude qualche temporale isolato vicino ai rilievi, le temperature massime saranno in lieve aumento, mentre le minime resteranno stazionarie. Venti deboli a regime di brezza nelle valli e progressivo rinforzo da sud-ovest in quota. Oggi parleremo soprattutto di acqua, prima dell'avviso ancora in vigore in tre località di Argo e poi del confronto sul deflusso minimo vitale. Ci occuperemo anche di turismo, del futuro del Carnevale di Argo e delle altre notizie del territorio. Partiamo dall'informazione più urgente. In Braila, Carobbi e Troiana l'acqua della rete idrica non deve essere utilizzata per bere, cucinare e preparare alimenti e bevande senza essere stata prima bollita. L'avviso è stato pubblicato dal Comune di Argo il 16 agosto e rimane valido fino a una nuova comunicazione. È un'informazione che abbiamo già dato nei giorni scorsi, ma riguarda la salute pubblica e quindi oggi merita di essere ripetuta con chiarezza. Resta invece ancora poco chiara l'origine tecnica del provvedimento. Nel comune, negli articoli pubblicati finora, specificano quale parametro sia risultato fuori norma, quando verranno eseguiti nuovi campionamenti e quante utenze siano coinvolte. La prescrizione è netta, le informazioni che permetterebbero di comprendere meglio il problema per ora non lo sono altrettanto. Restiamo sull'acqua, ma allarghiamo lo sguardo all'intero bacino della Sarca. L'assessore all'ambiente di Argo, Chiara Parisi, interviene sulla deliberazione provinciale del 7 agosto che consente in determinate condizioni una rimodulazione temporanea del deflusso minimo vitale. Detto in modo semplice, il deflusso minimo vitale è la quantità d'acqua che deve rimanere nel corso d'acqua, a valle delle opere di presa, per preservarne l'equilibrio ecologico. Ecco, la posizione di Parisi è molto chiara, quella quantità non sarebbe acqua disponibile per altri usi, ma la soglia necessaria alla sopravvivenza dell'ecosistema. Ridurla può aumentare i rischi per gli habitat e per la fauna, oltre ad avere effetti sulla temperatura e sull'ossigenazione dell'acqua, soprattutto nei torrenti più piccoli. L'assessore aggiunge una considerazione importante. Se la scarsità d'acqua torna sempre più spesso, non possiamo continuare a descriverla come un'emergenza eccezionale. Bisogna trattarla come una condizione strutturale. Tra le priorità indica la riduzione delle perdite negli acquedotti, la tutela delle zone umide e della vegetazione lungo i corsi d'acqua, un minor consumo di suolo e sistemi capaci di trattenere l'acqua piovana per poi restituirla lentamente al territorio. Anche sugli invasi invita la prudenza. Possono conservare l'acqua, ma naturalmente non possono crearla. Sono osservazioni politiche rilevanti, da sole però non dimostrano che ogni rimodulazione autorizzata provocherà necessariamente un danno. Per stabilirlo servirebbero i dati relativi alle portate, alla durata della riduzione e alle condizioni ecologiche di ogni singolo corso d'acqua. Ed è qui che l'articolo dell'Adige risulta incompleto. Dà ampio spazio alla posizione dell'assessora, ma non spiega con la stessa precisione le condizioni poste dalla provincia. La riduzione, infatti, non è automatica. Possono presentare domanda i consorzi dotati di opere regolabili e devono prima dimostrare di avere adottato gli accorgimenti disponibili per contenere i consumi. Devono inoltre fornire dati sulle portate, sul fabbisogno minimo delle colture e sull'eventuale disponibilità di fonti alternative. deve rimanere un flusso sufficiente per la fauna ittica, sono previsti il monitoraggio costante e il ritorno immediato al rilascio precedente in caso di problemi. Per alcuni corsi d'acqua serve anche il parere favorevole dell'APPA, che è l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente. La misura, comunque, non potrà proseguire oltre il 30 settembre. Queste garanzie non cancellano le obiezioni di Parisi. Si può legittimamente discutere se sia opportuno ridurre una soglia ecologica, anche con tutte le cautele previste, ma omettere quelle condizioni rende il provvedimento molto più semplice e indiscriminato di quanto poi risulti dai documenti provinciali. Un'ultima precisazione, lasciatemi farla, ecco, riguarda la fotografia scelta dall'articolo. Ecco, la fotografia mostra l'albola completamente asciutto, però l'immagine risale all'estate del 2023. È un precedente che è sicuramente pertinente, ma non è una fotografia della situazione attuale e neppure una prova degli effetti della delibera approvata nel 2026. Passiamo al turismo. Albergatori e operatori descrivono un Ferragosto complessivamente positivo, ma il quadro non è uguale per tutti. Enzo Bassetti e Petra Mayer parlano di una stagione alberghiera solida e dell'arrivo di nuovi mercati stranieri. Paolo Turrini segnala invece una ristorazione più fragile, minore capacità di spesa, un forte calo dei pranzi e costi di gestione in aumento. Una possibile spiegazione è che una parte dei visitatori scelga gli appartamenti e cucini autonomamente. Ecco, le presenze turistiche quindi non si trasformano necessariamente nella stessa misura in clienti, ecco, per i ristoranti. Il titolo valorizza inoltre il ritorno di ragazze e ragazzi di 16 e 17 anni al lavoro stagionale. È una tendenza osservata da più operatori, ma mancano alcuni dati essenziali. Non sappiamo quanti siano questi giovani, con quali contratti lavorino, per quante ore e con quali retribuzioni. Lo stesso vale per il Ferragosto positivo. Nell'articolo non troviamo tassi di occupazione delle camere, numero di pernottamenti, permanenza media, ricavi o un confronto omogeneo con il 2025. La sintesi più corretta di questo articolo è dunque questa. Le testimonianze indicano una buona tenuta degli alberghi e maggiori difficoltà nella ristorazione. È un termometro utile delle percezioni, ecco, degli operatori, ma non è ancora un bilancio statistico di quella che è stata la stagione. Ad Arco arriva poi una precisazione importante sul carnevale. Dopo l'incontro fra la giunta e il direttivo della Proloco, il dato certo rimane uno: l'associazione guidata da Mario Matteotti non organizzerà il carnevale del 2027. La comunicazione congiunta afferma però che la scelta sarebbe autonoma, maturata internamente già da tempo e non collegata all'attuale amministrazione. La Proloco vorrebbe sostituire quell'impegno con iniziative estive e forse autunnali rivolte soprattutto ai residenti. Rispetto al racconto di inizio agosto, la cornice qua cambia. Allora, la rottura, se vi ricordate, era seguita al caso Magie d'estate e la rinuncia agli eventi, carnevale compreso, erano apparse nello stesso passaggio. Oggi le due questioni vengono nettamente separate. Ecco, può darsi che si tratti, ecco, di un chiarimento e non necessariamente di una contraddizione. Sarebbe stato comunque utile domandare direttamente alla Proloco quando sia stata presa la decisione, in quale sede e se fosse già stata comunicata in qualche modo al comune. I due giornali scelgono accenti diversi. L'Adige mette in evidenza il vuoto organizzativo e l'ipotesi di un bando, che è richiamata dall'assessore Floriani. Il TIS insiste invece sul riavvicinamento e sulla ripresa del dialogo. Al momento però non ci sono ancora un nuovo organizzatore, una formula definita, un bilancio o una scadenza pubblica. Il bando è soltanto una possibilità allo studio. Insomma, il carnevale del 2027 cerca ancora una casa organizzativa. Sul rifugio Marchetti invece il confronto si allarga, ma la situazione non cambia. Alcune associazioni chiedono alla SAT di ritirare la richiesta di rimuovere la bandiera palestinese, ritenendola coerente con i valori di solidarietà dell'associazione. La SAT ribadisce che i rifugi sono strutture associative e che le regole sui simboli devono valere indipendentemente dal loro contenuto. Il gestore Alberto Bighellini conferma che non intende togliere la bandiera. Non c'è quindi né un arretramento della SAT né un nuovo provvedimento contro il gestore. Rimane senza risposta la domanda centrale: ma quali conseguenze concrete potrà avere il suo rifiuto? Che il modo di raccontare la vicenda cambia tra le due testate. L'Adige separa più nettamente il documento delle associazioni dalla replica della SAT, il T adotta un tono più argomentativo e mette in discussione la coerenza della serie centrale. I fatti coincidono, cambia il percorso con cui il lettore viene accompagnato a valutarli. Al Lago di Tenne invece si passa dagli avvisi alle sanzioni. Nella notte tra il 15 e il 16 agosto la forestale ha multato 10 persone che, secondo quanto riferisce il sindaco Giuliano Marocchi, avevano acceso fuochi e bivaccato nonostante i divieti. L'episodio è rilevante soprattutto per il rischio di incendio e perché segna la prima applicazione concreta delle regole previste dal nuovo piano della riserva. L'articolo non indica l'importo delle multe né le singole contestazioni e non riporta una fonte diretta della forestale. Ti racconta anche l'attività del nucleo volontari Alto Garda dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Secondo il presidente Maurizio Giuseppe Tondi, sono circa 30 le persone attive su 130 iscritti. Prestano servizio durante le manifestazioni sulle spiagge davanti alle scuole. Possono osservare, informare, chiedere l'intervento delle autorità, ma non sono una forza dell'ordine e non possono comportarsi come tale. Dal racconto emerge un volontariato molto presente, capace di intervenire anche davanti a un malore, un bambino smarrito o a un principio di incendio. È un contributo davvero prezioso alla nostra comunità, va però distinto da una valutazione complessiva sul sistema della sicurezza pubblica, ecco, che richiederebbe dati sugli organici e comunque la voce diretta delle istituzioni competenti. Chiudiamo con qualche altra notizia più rapida. Dopo le piogge il livello del Garda è stabile a 53-54 cm sopra lo zero idrometrico. A Tignale è stato dichiarato spento l'incendio della pineta delle coste, mentre prosegue il monitoraggio con i droni. A Dro le domande per ottenere una particella di legna da ardere in località Anglone scadono il 25 agosto. Due consiglieri di minoranza contestano la distanza per i residenti di Pietramurata e chiedono aree più vicine. Nell'articolo manca però la risposta dell'amministrazione. Le candidature al progettone per gli interventi di pubblica utilità del 2027 devono essere presentate tramite i patronati entro lunedì 31 agosto. Ecco, quest'anno la finestra è stata anticipata rispetto alla consueta apertura di gennaio. Per leggere integralmente le diverse posizioni sul caso del rifugio Marchetti, approfondire dati, testimonianze e appuntamenti, io vi invito, come sempre, a consultare direttamente le pagine locali dell'Adige e del T. Grazie davvero per avermi accompagnato anche questa mattina. Questa rassegna è ancora, per così dire, in versione beta e per questo apprezzo molto i vostri messaggi, quelli positivi fanno naturalmente piacere, ma anche le osservazioni critiche sono benvenute perché mi aiutano a correggere ciò che non funziona e a rendere ogni giorno questo appuntamento un po' più utile, chiaro e piacevole da ascoltare. Scrivetemi quindi con libertà e sincerità. Io sono Guido Trebo, vi auguro una splendida giornata, serena e possibilmente ricca di buone notizie. Un caro saluto a tutte e a tutti e noi ci sentiamo domani.